Cari amici, benvenuti a questa puntata di Storia della Chiesa. L'ultimo nostro incontro, se ricordate, era stato dedicato a evocare la figura di un grandissimo santo, San Giovanni da Capistrano, e la sua incredibile vicenda personale, la sua vita, in un certo senso unica anche fra i grandi santi, perché ricorderete il commovente inizio della sua vocazione quando, provenendo dal secolo, dal matrimonio, era rimasto vedovo e da ruoli politici molto influenti, era stato umiliato in un modo unico dai superiori per verificare che effettivamente la sua fosse una vera vocazione. Questo grande eroe, protagonista della crociata che salva Belgrado dall'attacco dei turchi, era stato anche un grandissimo predicatore, predicava a voce alta in latino a folle anche di 20 o 30.000 persone. Era così amato dal popolo che pur di ascoltarlo non ci si curava di ascoltare una lingua diversa che poi gli interpreti traducevano. Ebbene, questa figura opera sotto il pontificato di un grande pontefice, qualcuno lo ritiene il più grande pontefice dell'età rinascimentale, cioè Niccolò V, papa dal 1447 al 1453. Questo grande papa, che abbiamo già introdotto la volta scorsa, bibliofilo, appassionato, straordinario di culture e di libri, che dà vita a importantissime istituzioni culturali vaticane, fra cui biblioteca e raccolte di libri e tante altre cose che abbiamo commentato. È un papa che intuisce per primo, con questa lucidità, che di fronte alla febbre che sta travolgendo l'Europa, la febbre di questa nuova cultura umanistico-rinascimentale, la febbre dovuta alla riscoperta dei testi classici, è impossibile giocare semplicemente, come dire, in difesa, ma occorre che la Chiesa, in un certo senso, prenda il comando, guidi, si appropri di tutto ciò che di santo e di buono può essere proprio di questa nuova cultura e lo assoggetti a Cristo. Perché è chiaro che il Rinascimento è una stagione culturale avvelenata, che da un lato porta grandi doni in termini culturali, dall'altro porta anche una violenta spinta, in un certo senso paganeggiante, anticristiana, nei costumi e anche nelle idee. Per cui l'intelligenza di Niccolò V sta nel comprendere che la Chiesa nulla deve temere, ma fedele al motto paolino, vagliate tutto, trattenete ciò che è buono, deve appunto vagliare e trattenere le cose buone che possono emergere dalla cultura del tempo. Questo è il suo senso storico, figura poi di papa mite, uomo di pace, desideroso di, come dire, portare a compimento l'unità con i dissidenti. Vive però delle ferite molto gravi. La più grave è quella del crollo dell'accordo stipulato al Concilio di Firenze nel 1439 con gli orientali. Gli orientali o greco-scismatici a Firenze, premuti ormai dai turchi, prossimi a cadere, come vedremo, si erano di fatto riconciliati pienamente con Roma. Concilio complessissimo, condotto con estrema sapienza diplomatica, flessibilità, grande rigore teologico. Di fatto è un capolavoro, dogmatico, perché è un concilio dogmatico, ma anche diplomatico e politico. E gli orientali presenti, nome più famoso, Bessarione, il futuro cardinale Bessarione, si convertono sinceramente, cioè aderiscono sinceramente alla nuova unione con Roma. È un po' un miracolo, perché ricordiamo l'odio atavico spaventoso che si era ormai incancrenito dopo 4-5 secoli presso gli scismatici orientali contro Roma, contro il papato, contro la Chiesa cattolica. Ma ben presto, nel volgere di pochissimi anni, a partire dal 1439, quando i legati pontifici vengono inviati nelle varie monarchie, nei vari regni greco-scismatici e in teoria ora uniti a Roma, il popolo li rifiuta. Cioè i vescovi, i cardinali che si sono riconciliati a Firenze con Roma, tornando all'unità della Chiesa Cattolica e all'obbedienza al Papa, di fatto vengono rifiutati, vengono combattuti e a volte anche proprio sottoposti a angherie o pericoli come l'arresto da parte del popolo, da parte dei monaci che nell'Oriente greco-scismatico, ortodosso, hanno sempre avuto un ruolo di grande potere, di grande influenza sulle popolazioni e a volte anche dai principi che in qualche modo non ne vogliono sapere di tornare, diciamo, sotto l'autorità pontificia. 4 secoli di totale indipendenza da Roma, in realtà di più, perché se risaliamo alla iconoclastia, in un certo senso è dall'VIII secolo che l'impero bizantino si era pesantemente allontanato da Roma. C'è una polemica quindi di più di 4 secoli, direi di 6-7 secoli, che opponeva Costantinopoli e le altre sedi orientali a Roma. Ma questa vena profonda di odio anticattolico riesplode e fa sì che l'accordo di Firenze, costato tanta fatica, si sbricioli nei fatti perché i legati vengono respinti, rifiutati e si sceglie di rimanere chiese autocefale, indipendenti, completamente scisse da Roma. Questa è quindi la più grande prova, il più grande dolore che deve affrontare Niccolò V. E Niccolò V affronta questa sofferenza, questo accordo va a monte, anche perché dopo Firenze, delle gravi sconfitte subite dalle forze orientali contro i turchi, soprattutto la battaglia del Kosovo, l'avanzata dei turchi che non viene arrestata e la inettitudine, l'incapacità, la non sufficiente energia con cui le forze cristiane occidentali hanno soccorso gli orientali, di fatto le potenze occidentali non intervengono con quella decisione, quella forza, quell'energia che sarebbe stata essenziale. Fanno capire agli orientali che a poco vale pacificarsi sul piano teologico e religioso per salvarsi dalla rovina che sta avanzando. Cioè, si vede che la pacificazione di Firenze, che aveva inevitabilmente anche motivazioni politiche alla sua radice, perché si sperava appunto di avere poi supporto contro i turchi, non è servita a nulla, perché i turchi avanzano, i turchi vincono e l'Occidente si mostra molto tiepido nel supportare le forze orientali. Questo fa sì che tutto tramonti. Nel giro di una decina d'anni si può dire che lo scisma torna in pieno a dominare le chiese orientali. L'accordo di Firenze è di fatto distrutto, è rovinato. E questo è il primo grande problema. Il secondo grande evento che segna la vita di Niccolò V, nell'ultimo anno della sua vita, nel 1453, fu una atroce congiura, una delle più gravi congiure mai condotte a Roma, la congiura di Stefano Porcaro contro la vita stessa del Papa. Stefano Porcaro era figlio di una nobile famiglia, di un'influente nobile famiglia romana, con appunto lo stemma gentilizio che vedeva il maiale, il porco come emblema del proprio casato, da qui il nome, e questa famiglia aveva fatto sì che Stefano, da giovane, avesse compiuto studi umanistici, si era invaghito delle idee che stavano dilagando in quel tempo, idee repubblicane, nostalgie incredibili per Roma, per la Roma pagana, per la sua gloria, per i suoi fasti, per la Repubblica proprio come categoria politica. Non dimentichiamo Petrarca stesso, che molto tempo prima si era esaltato nella speranza che appunto tornassero i fasti della classicità. Quindi è ormai da un secolo, in un certo senso, che c'è questa cultura piena di nostalgia per Roma. E Stefano Porcaro aveva letto con avidità il famoso testo di Lorenzo Valla, il più famoso fra gli umanisti, grande latinista, contro la donazione di Costantino. Questo testo di Valla è un testo velenoso, atroce, perché, come voi sapete, è un testo che cerca di smontare sul piano filologico e glottologico la donazione di Costantino, per giungere alla conclusione che quindi il potere temporale dei papi è illegittimo. E con gli strumenti della filologia, lavorando sulla lingua latina della donazione di Costantino, cerca di dimostrare che è un falso successivo e che quindi la donazione non c'è stata e dunque il papato deve perdere il suo potere temporale. Naturalmente non è qui la sede per aprire una riflessione sulla donazione di Costantino, ma le cose non stanno come Valla riteneva, perché di fatto, anche se il documento è più tardivo, esso riflette lo spirito e il senso profondo di quanto era accaduto prima. Per cui non c'è nessuno scandalo nel fatto che un fatto oggettivo e anche giuridicamente vincolante, magari risalente a qualche tempo prima, sia stato messo in forma giuridicamente pulita e corretta, più o meno qualche anno dopo. Non è questo il punto. Era una cosa che usava abbastanza frequentemente nel Medioevo, anche perché, non dimentichiamolo, era un'epoca di scarsa o nulla burocrazia, dove c'era un diritto consuetudinario molto forte, valeva molto il fatto, non c'erano troppe leggi e nemmeno troppa facilità di scrittura, perché era tutto molto complesso, si scriveva sulla pergamena, quindi il fatto che mancassero documenti o si mettessero per iscritto cose realmente accadute qualche tempo dopo era normalissimo ed è accaduto in molti casi. Dunque, non dimostra che fosse falsa la donazione il fatto che viene ratificata in tempi successivi. Ma al netto di queste precisazioni, bisogna ricordare che la critica alla donazione di Costantino di Lorenzo Valla è non solo un discorso tecnico, filologico, rigoroso, ma come dire, asettico e rispettoso della realtà politica vigente. No, si concludeva e in più punti evocava la necessità di estirpare, distruggere lo Stato pontificio come possesso temporale del Papa. Si teorizzava che in qualche modo la Chiesa liberata dal potere temporale sarebbe risorta come vera Chiesa di Cristo, come Chiesa libera, spirituale, migliore. Quindi c'era un progetto che andava oltre lo studio filologico e anticipava un odio per il potere temporale dei papi che attraverserà tutta la modernità, soprattutto a partire dalla riforma protestante, da Lutero, e arriverà fino al 700, all'800 e infine alla presa di Roma nel 1870 da parte di Savoia. Si può dire che c'è una secolare storia di odio per il potere temporale della Chiesa, che ha in Lorenzo Valla il suo più importante fondatore. Uomo velenoso, traditore, perché la Chiesa lo protesse, lo aiutò, gli diede compiti e incarichi, lauti compensi, e nonostante i benefici immensi ricevuti dalla Chiesa, Valla, che aveva tendenze materialiste e probabilmente almeno in alcune fasi della sua vita non aveva più la fede, di fatto era un nemico, rimase un nemico acerrimo della Chiesa stessa. Ebbene, Porcaro, influenzato da Valla, si sente investito dal sacro compito di abbattere il potere dei papi e instaurare una sorta di repubblica, come già aveva tentato di fare Arnaldo da Brescia. Insomma, era una vecchia idea che ogni tanto a Roma riprendeva piedi. Non dimentichiamo poi che i papi, soprattutto in quest'età, in realtà un po' sempre, erano abbastanza colpiti, giungendo a Roma a volte da altre sedi, altre città, da una sorta di febbre, di tendenza al tumulto, di un continuo, come dire, un animo scosso proprio di questa città incredibile, dove la popolazione sembrava sempre scontenta. Se il Papa, per esempio, la lasciava, la città andava in un'altra sede, ci si lamentava ferocemente. Se il Papa era presente, ci si lamentava della sua presenza. Era un popolo difficile, un popolo molto vi vivo, molto vitale, con un rapporto quasi organico, fisiologico con il passato romano che si respirava a ogni cantone, e in un certo senso era una città che era pericolosa, era febbricitante, e più di un testimone descrivono questo carattere particolarissimo del popolo romano. E Porcaro rientra in questo clima, vuole instaurare la Repubblica, organizza diversi complotti, tre per la precisione, viene scoperto e graziato per ben 2 volte, addirittura riceve incarichi, riceve emolumenti, riceve uno stipendio, viene poi mandato a Bologna sotto le cure del cardinale Bessarione con un lauto stipendio annuale, cioè si cerca di calmarlo con la benevolenza, accogliendolo, dandogli un ruolo e addirittura un lauto stipendio. Ma ciò non di meno, clandestinamente rientra a Roma per la terza volta, tanto era una sorta di idea fissa, quella di rovesciare il papato e distruggere il potere temporale della Chiesa, ma viene scoperto, arrestato, processato e giustiziato come appunto come sovversivo che attenta alla unità dello Stato. Nel 1453 di fatto viene giustiziato. E la triste fine del Porcaro, che si era rivolto al popolo sperando che lo soccorresse armi alla mano dopo l'arresto, fa capire quanto fosse difficile in questo secolo terribile, 400, governare Roma e governare la Chiesa. Fra l'altro, Porcaro addirittura pare preparato le catene dorate con cui intendeva catturare il Papa, imprigionarlo, per poi, avendolo reso prigioniero, riuscire a completare la sua rivoluzione. Il complotto prevedeva l'incendio di palazzi apostolici, l'occupazione di Castel Sant'Angelo e una sommossa popolare che appunto instaurasse un nuovo tipo di governo. Dunque, a buon diritto, venne rapidamente giustiziato perché davvero appariva come un incorreggibile rivoluzionario. La congiura di Porcaro, una delle più celebri congiure, chiude, più che chiudere, manifesta in realtà, più che chiudere, una stagione terribile che caratterizza tutto il Rinascimento, non solo a Roma, ma in ogni città, la stagione degli omicidi politici, del terrorismo, degli attentati più assurdi e malvagi, condotti alla luce di una sorta di fanatismo politico e di odio di fazione. Non c'è il tempo per ricostruire tutti questi continui complotti e congiure, assassini che si compivano, ma sono decine. Era comune ricorrere a sicari, accoltellare l'avversario politico, usare il veleno per sopprimere nemici personali. È veramente il trionfo del male e si può dire anche di una sorta di ritorno al paganesimo. Casi clamorosi furono omicidi, per esempio a Firenze, o attentati di sicari durante la Santa Messa di Pasqua. Si attendeva la messa tenendo i pugnali nascosti sotto la giubba e nel momento della consacrazione, quello in cui tutti i fedeli si raccolgono in ginocchio e si raccolgono in preghiera contemplando il santo sacrificio di Cristo, quindi il momento più santo e più sacro che esista nella vita cattolica, la consacrazione durante la Santa Messa, era il momento che i sicari a volte sceglievano per attaccare la vittima e pugnalarla proprio nel momento più sacro della Santa Messa. unendo all'omicidio anche il peccato gravissimo di sacrilegio. Ora, non furono moltissimi questi fatti, ma anche uno solo mostra fino a che punto fosse giunta una sorta di scristianizzazione, una sorta di crisi della fede religiosa. Ebbene, forse anche questa vicenda affretta la morte di Niccolò V, che muore pochi mesi dopo, nello stesso anno 1453. Ma questo anno che ho appena citato, che è l'anno appunto della morte di Niccolò V, è anche un anno dove accade un evento a cui non possiamo non dedicare alcune parole, per la sua enorme, estrema importanza. Questo avvenimento è la caduta di Costantinopoli. 1453 è il momento giunto al fine in cui la lunga, millenaria vicenda dell'impero romano d'Oriente, poi detto impero bizantino, giunge al termine. Costantinopoli, o meglio l'impero bizantino, da molto tempo ormai si era ridotto alla città, al suo porto e a un esiguo territorio intorno al suo stesso porto. Tutto il resto dell'Anatolia, ma anche la Grecia, gran parte dei Balcani fino a Belgrado, era ormai stato completamente conquistato dagli ottomani e dal grande conquistatore Maometto II. Quindi si può dire che Costantinopoli era già un residuo, Bisanzio era finita, però la città aveva retto nonostante la perdita ormai di tutto l'impero. Aveva retto per i soliti motivi ben noti, le mura teodosiane, quasi invincibili, insuperabili, che hanno resistito a decine di assedi, le grandiose mura teodosiane, fra le più importanti, belle e complesse strutture difensive della storia antica, mura su tre livelli, piene di trabocchi, di piccoli labirinti, fossi, insomma, molto difficile da superare, perché se uno superava il primo muro c'era un secondo spazio con una seconda muraglia, e anche superata questa c'era una terza linea muraria difensiva, quindi era veramente complicato superare uno alla volta tutti questi tre grandi muraglioni. Poi c'era quel grande fossato largo 20 metri e profondo 5 che veniva riempito d'acqua che proteggeva le mura esternamente, e queste lunghe mura, 5 chilometri circa, erano di fatto, avevano resistito a un numero enorme di assedi, fra cui sette assedi portati dagli arabi, ma poi dai bulgari, dai turchi, insomma, era stata una lunga storia. E le mura non sarebbero bastate se non fosse stato presente un secondo punto di forza, che era il porto militare e il porto commerciale di Bisanzio. Porto inaccessibile, porto da cui le navi potevano anche durante gli assedi uscire e rientrare, portando rifornimenti, porto che aveva una grande importanza geostrategica perché era uno snodo commerciale fondamentale per tutto l'Occidente, per tutto l'Oriente, perché Costantinopoli era un emporio commerciale con dei quartieri praticamente dedicati ai grandi mercanti italiani. C'era il quartiere di Pera, che era in pratica un quartiere genovese, e poi c'erano zone dove i veneziani avevano i loro magazzini, le loro scorte, i loro cantieri. Per cui la città era per certi versi più italiana che greca, nel senso che c'erano fortissime presenze veneziane, ma soprattutto genovesi. E di fatto era anche una città gloriosa, ricca di monumenti fastosi, con questa basilica di impressionante grandezza e bellezza, Santa Sofia, Hagia Sofia. Per cui per gli ottomani avevano un significato sia simbolico di vera vittoria, sia concreto, materiale, impadronisse della capitale, dei suoi immensi tesori, della sua bellezza, e rende la capitale di un nuovo impero, quello appunto turco-ottomano. La mela d'oro, così era chiamata in gergo anticamente Costantinopoli, era il sogno dei conquistatori turchi. E nel 1453 viene preparata una grande armata che attacca le mura, le circonda e riempie il fossato di acqua, di materiale, terra, in modo che si possa superare il primo grande fossato e attacca le mura. Le mura vengono attaccate per la prima volta con un'arma da fuoco, una gigantesca bombarda che spara sfere di pietra enormi, da un peso, mi pare, di una tonnellata l'uno, che in effetti frantumano le mura di Costantinopoli. Queste bombarde erano così grosse che un architetto, un ingegnere, insomma, tedesco, le costruì sul posto. Vennero fusi i cannoni sul posto perché era impossibile trasportarli per l'enorme peso che essi avevano. Questi mortai sparano molte sfere di pietre contro le mura, le riducono in frantumi e rendono possibile tentare di penetrare all'interno di Costantinopoli. Ma che accade dentro Costantinopoli mentre l'assedio è in corso? L'assedio durerà circa 2 mesi. Accade che da un lato abbiamo circa 10.000 genovesi armati che difendono le mura. Sono i genovesi in larga parte a difendere la mura. Dall'altro abbiamo il popolino greco, bizantino, che in fondo, anziché lottare veramente per difendersi, fa processioni lungo le vie di Costantinopoli, guidata dai monaci, invocando la vittoria del sultano. Siamo a questo paradosso incredibile. Si invoca la vittoria del sultano perché si teme che un'eventuale vittoria cristiana equivalga all'obbligo di passare sotto la tiara pontificia. Il motto è, il grido di guerra è, meglio il turbante del sultano che la tiara del romano pontefice. Meglio stare sotto i turchi che non sotto il papa romano. Tanto, a tanto poté giungere l'odio anticattolico. E di fatto, in queste condizioni, con un popolo che quasi lavora per il nemico, vincere era impossibile. E a un certo punto accade un fatto, diciamo, inconcepibile, insomma. I soldati bizantini fanno una sortita improvvisa contro le forze avversarie da una porta laterale di un piccolo torrione di guardia. Dopo la sortita rientrano nella torre, ma dimenticano di chiudere questa porta. Sembra assurdo, ma la storia è fatta anche di queste cose. Anche il sacco di Roma nel 27, lo vedremo, ha un episodio simile al suo fondamento. Non chiudendo questa porta, i turchi se ne accorgono, una squadra ne approfitta e entra repentinamente dalla stessa porta e fa una cosa molto intelligente. Sale in cima alla torre alla cui base c'era la forza armata dei bizantini. Sale in cima alla torre e espone la bandiera turca sopra la torre di guardia conquistata. Di fatto è entrata solo una piccola squadra, ma le altre truppe lungo il perimetro difensivo vedono garrire al vento la bandiera del sultano. E vedendo questa barriera che sventola in cima alla torre difensiva, pensano che c'è stato lo sfondamento, che ormai le truppe nemiche sono già entrate. E non è così, ma è inevitabile crederlo. E a questo punto è la rotta. Cioè i difensori, ingannati da questa bandiera, abbandonano le mura e cercano di salvarsi in qualche modo. E qui inizia veramente la catastrofe. I turchi entrano in città, la invadono, il sangue scorre dappertutto, chiaramente, violenze, uccisioni, di tutto, e i cavalli dei turchi, cioè la cavalleria turca, una volta entrata in città, entra in Hagia Sofia, entra dentro la grande cattedrale che per molti secoli aveva dato gloria a Costantinopoli. E la profanano, la sconsacrano con questa offesa terribile e dopo averla così occupata la trasformeranno in una delle più importanti moschee dell'impero ottomano. Diventa una grande moschea. Oggi, molti anni dopo, è monumento nazionale, si parla di riportarla di nuovo a moschea, c'è una proposta turca di renderla di nuovo moschea. Questa è un po' la tragedia della caduta di Bisanzio, caduta di Costantinopoli. E nel 1453 quindi scompare anche l'ultimo lembo di terra che poteva permettere di dire impero bizantino, non c'è più Bisanzio, è finito tutto. Va notato a questo punto che paradossalmente il sultano si mostra molto largo con gli ortodossi, cioè è effettivamente astutamente generoso, lascia libertà di culto, lascia la gerarchia dei patriarchi di Costantinopoli, ma mette sotto controllo tutta la Chiesa ortodossa, perché di fatto il patriarca lo nomina lui in sostanza. Nomina chi lo paga di più. Quindi chi voleva diventare patriarca sborsava cifre enormi per acquisire quel titolo. E poi, acquisito il titolo, si rifaceva sul suo clero, imponendo gabelle e tasse molto pesanti per rientrare dei soldi versati. E il clero, anche il basso clero, a sua volta, gravato da queste imposte terribili, era obbligato a tassare, imporre imposte sui fedeli, con una oppressione che dal vertice scendeva fino all'ultimo dei fedeli. E questo, voi capite bene, che non può non corrompere la Chiesa, la sua credibilità, al di là del fatto che fosse scismatica, è una ferita molto profonda che incide sulla vita delle Chiese greco-scismatiche, perché questo cesaropapismo, cioè il fatto che il potere politico ha un controllo molto forte sulla compagine ecclesiale, lascia tracce profondissime e difficilmente permette una vita di vera carità, permette la santificazione delle anime, produce mostri in parole povere, produce enormi, enormi problemi. Problemi che ci sono ancora adesso, che c'erano in Russia prima della rivoluzione bolscevica. La Chiesa ortodossa collassò perché? Perché era abituata da molto tempo a affiancare subordinatamente il potere politico. E chiudiamo con una sola osservazione. Questa caduta di Bisanzio è a prima vista la rescissione di una sorta di cordone ombelicale che anche l'Occidente aveva mantenuto tramite Bisanzio con la classicità greca e latina. Di fatto però qualcuno è giunto fino a pensare ad affermare che sia questo anno l'anno dell'inizio dell'età moderna, non la scoperta dell'America, non Lutero, ma questa fine, la fine della Bisanzio sorta con Costantino molti anni prima, mille anni prima. E di fatto, al netto di questa discussione, si può dire che sul piano politico la caduta è insignificante perché Bisanzio era già rimasta solo una città isolata senza più alcun peso politico. Dove invece la caduta genera una forte influenza è sul piano culturale, perché di fatto già prima della caduta, dopo la caduta in modo ancora più massiccio, si salvi chi può e moltissimi dotti, eruditi, filosofi, uomini di chiesa, eccetera, erano fuggiti in Italia, che era il porto d'arrivo più più sicuro e più vicino, portando con sé un ricco patrimonio letterario di opere che sentivano il bisogno di salvare dalla sicura distruzione che il sultano avrebbe potuto compiere. Accaduta, infatti, fu anche una tragedia culturale perché si distrussero quantità mostruose di libri preziosissimi e unici. Quindi c'è un arrivo enorme in Italia, per la precisione a Firenze, di testi, testi di incredibile importanza, mai visti prima da nessuno. Giunge per esempio tutto Platone, finora si conosceva in pratica solo il Timeo nel Medioevo, giunge tutto Plotino. Giunge Proclo, giungono autori neoplatonici, giunge soprattutto il Corpus Hermeticum, cioè grande trattato, quel manuale di magia pratica che dominava culturalmente già il mondo cristiano, perché nell'umanesimo, nel Rinascimento, l'interesse per la magia, per l'astrologia era cresciuto moltissimo. Ma l'arrivo del Corpus Hermeticum è una rivoluzione. Questo testo è erroneamente giudicato come antichissimo, più antico della Bibbia, mentre in realtà è un testo del secondo secolo d.C., un testo molto più recente, e preso come una sorta di rivelazione divina, precedente alla stessa Bibbia, cioè testo più venerando la stessa Bibbia. Cosicché Cosimo de' Medici ordina a Marsilio Ficino di tradurre innanzitutto proprio il testo appena citato. Prima di Platone, prima di Plotino, bisogna tradurre il Corpus Hermeticum. Questo è un po' l'effetto della conquista. Questi testi influenzano pesantemente la cultura rinascimentale, Platone, neoplatonismo, Plotino, i neopitagorici, Giamblico, Proclo, ma soprattutto i testi di magia, fra cui ho citato il più importante, hanno un'influenza enorme sulla cultura rinascimentale. E la magia sarà protagonista proprio del Rinascimento. Noi qui ci fermiamo, abbiamo visto Niccolò V, la congiura di Stefano Porcaro, i problemi del suo regno, e in particolare abbiamo dedicato un tempo importante a capire perché cade Costantinopoli e le conseguenze di questa caduta. Io vi ringrazio per aver partecipato al programma Parliamo di cultura, dedicato alla storia della Chiesa di Radio Buon Consiglio. L'appuntamento è per la prossima puntata fra 2 settimane. Ave Maria.